vero che non possiamo fare niente senza il Signore, ma alcune volte lo facciamo lo stesso e lo facciamo male, perché possiamo fare delle cose e fare dei malestri anziché fare delle cose buone, no? Per cui io ve lo dico sempre, quando vengo qua è veramente bello, per me essere là è un privilegio, perché io vi vedo, non è che vi vedo perché vi minaccio, vi vedo perché vi vedo, mi siete davanti, non posso, se apro gli occhi, ed è molto bello vedervi lodare, veramente, è incoraggiante, incoraggiante per noi che siamo qui lì a servire il Signore, ed è comunque incoraggiante perché ci incoraggia anche noi a lodare di più ancora, perché vedere il popolo di Dio che loda il Signore, che si apre il cuore per lodare qualcosa di meraviglioso. Per cui ve lo dico, è un incoraggiamento quello che voglio farvi, ma è anche così, un ringraziare Dio e vedere il suo popolo che loda è molto bello, davvero. Oggi leggeremo, partiremo da un versetto che abbiamo trattato qualche settimana fa nella riunione in casa, nella cellula. Il versetto è questo. E se andiamo a pensare, già stamattina abbiamo sentito una testimonianza di una maledizione che è diventata benedizione, grazie a Dio, vero? Vero? Ebbene, è di questo che parleremo, e parleremo in particolare di un episodio che successe al popolo di Israele. Però voglio prima dirvi questo versetto, che è in Neemia, come avete letto, quando fu scritto? Fu scritto quando i giudei tornarono dalla cattività, dall'esilio, tornarono dalla deportazione e tornarono in Israele. Furono tanti anni di deportazione, furono momenti molto tristi, furono sicuramente degli anni maledetti. Però, Neemia alla fine, dopo che fu ricostruita dopo tanti anni, fu ricostruito le mura di Gerusalemme, poté dire questo: ma il nostro Dio convertì la maledizione in benedizione. Quindi questo è il contesto. Questo versetto però lo rileggeremo alla fine. Prima andiamo a quella che è la storia. Già si dice di cosa si parla. Andiamolo a leggere però, leggiamolo insieme. Sono pochi versetti, ma merita leggerli, rileggerli, così chi non si ricorda la storia la può ricordare, e chi se la ricorda la può rileggere. Quindi Numeri 21, dal 4 al 9. Il popolo di Israele è nel deserto, che sta cercando di raggiungere la terra promessa. E a un certo punto nel loro cammino dice: poi i figli di Israele partirono dal monte Hor, dirigendosi verso il Mar Rosso, per fare il giro del paese di Edom. E il popolo si scoraggiò a motivo del viaggio. Il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo miserabile cibo. La manna, era la manna del deserto. Allora l'Eterno mandò tra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Così il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. L'Eterno disse quindi a Mosè: fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. La conoscevate già? Credo la maggior parte sì, vero? È una storia un po' particolare, di questo serpente, di questo serpente di bronzo che Dio comandò a Mosè di fare. Vai un attimo avanti. Questa è una scultura che ha fatto un artista italiano, ma recente, non è una cosa così, giusto così per visivamente farvi ricordare. Questo è un monte che è in Giordania. Vai pure avanti, c'è un'altra foto. Questo è il monte dove è detto in Deuteronomio, dove Dio mostrò a Mosè la terra promessa, da lontano. In questo monte, questo artista italiano ha fatto questo, diciamo così, può piacere o non piacere, però c'è, ve l'ho fatto vedere. E se pensate visivamente, questo simbolo qua, dove l'avete mai visto? Vai pure avanti di uno? In effetti, quindi è un simbolo che probabilmente se andate a chiedere manco sanno cosa sia, probabilmente anche in farmacia stessa potrebbero non saperlo, dico io, però è quello. È un simbolo, ok? Non è che vogliamo, non voglio, è semplicemente per darvi qualche nota di colore su ciò che di cui parliamo, ok? Perché vogliamo parlare di questo, di questa storia? Per farci un po' di domande, perché di solito farsi delle domande aiuta. Aiuta perché magari ci aiuta a cercare delle risposte, giusto? Quindi facciamoci delle domande, vai pure avanti, Ricky. Perché? Faremo tre domande adesso. Vai pure. Perché Mosè dovette fare un serpente di bronzo? Cioè, perché un serpente di bronzo? Perché un serpente? Strano, eh? E perché su un'asta visibile a tutti? E se vogliamo, Dio ha delle soluzioni alcune volte per i nostri problemi che sono un po' diverse da come ce l'aspetteremmo noi. Perché nel versetto 8 gli dice di fare questo serpente ardente e metterlo sopra un'asta. Vai pure avanti. Però non era più semplice fare sparire i serpenti. Ok, dai, il popolo si è pentito, ha capito dove è sbagliato, basta. Ok, amici come prima. E invece no, in questo caso no. Dio non fa sparire i serpenti e basta. I serpenti continuano a esserci. Però, vai pure avanti, Dio propone un piano di salvezza. A Dio piacciono molto i piani di salvezza, ve ne sarete resi conto. A Dio piace che ci sia la salvezza, ma che noi possiamo renderci conto che c'è un cammino per arrivare. Non un merito, attenzione, non è un merito. In questo caso dice semplicemente guardare, niente di che. Non è che dovete fare chissà che cosa. Semplicemente venite morsi, guardatela, punto. Né più né meno, ok? E infatti dice di fare un serpente di bronzo sopra un'asta che fosse visibile a tutti. Quindi avete visto prima la scultura che c'era, è una scultura, io non ci sono stato, ho preso da internet quelle foto. Sicuramente era un'asta molto alta, perché erano tante le persone in Israele, quindi per poter essere vista anche magari da centinaia e centinaia di metri doveva essere qualcosa di molto alto. Per cui dice a Mosè di fare un'asta visibile a tutti. E se parliamo di quell'asta visibile a tutti e di qualcosa che deve essere messo sopra qualcosa, vai pure avanti. C'è una similianza, vero? Gesù stesso cosa disse? Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Gesù stesso lo disse, prima di morire, prima di andare sulla croce. Quindi vedete che Gesù stesso, non stiamo dando un'interpretazione strana, è Gesù stesso che interpreta quell'accadimento, quindi non stiamo andando fuori dalle righe. E quindi vedete che quel serpente di bronzo aveva un significato, che poi è stato preso da Gesù. Quindi è un significato importante, non è un significato da poco. Non è un qualcosa così fatto perché così Dio ha molta fantasia, allora a questo punto, questa volta ha fatto così. No, c'è un significato. Andiamo a cercare questo significato. Facciamoci delle altre domande da questo punto e diamo delle risposte. Allora, perché non bastava sapere che Dio aveva provveduto a una soluzione? Perché attenzione, poteva dire, ok, Mosè parla al popolo e dice, ok, voi vi siete pentiti, avete capito di aver sbagliato, adesso Dio accoglie il vostro pentimento e quindi... Perché occorreva guardarlo, questo serpente di bronzo? E poi, perché un serpente? Perché quella è un po' la cosa più particolare. Perché un serpente? Perché proprio il serpente? È dal serpente che veniamo morsi, e perché dobbiamo guardare un serpente? Dio non chiede tanto, eh? Dio chiede soltanto di guardare, e il guardare significava credere, perché certamente se guardavo è perché credevo che quello, che il guardare mi salvasse, se no non guardo nemmeno, no? Se non ci credo, non guardo e poi muoio, chiaramente, perché il morso era mortale. E dice che ogni cosa è possibile a chi crede, eh? Gesù stesso lo dice sempre, ogni cosa è possibile a chi crede, quindi non stupiamoci, il credere è qualcosa di importante, il credere in chi soprattutto, credere in Cristo, credere in Gesù e nelle sue parole è importante, perché dice ogni cosa è possibile a chi crede, ok? A chi crede in quello che lui dice, in quello che lui fa. Abbiamo detto prima perché non bastava solo sapere che Dio aveva provveduto a una soluzione. Andiamo a vedere la risposta A. Vai pure avanti. Io penso questo, Dio vuole che noi siamo parte del suo piano. Non vuole semplicemente dire, ok, io ti perdono, ed è vero, è verissimo, è meraviglioso, è il suo modo di amarci, di farci comprendere il suo amore, però desidera che noi siamo parte di quel suo miracolo. E Dio stringe un patto, come dicevamo prima. A Dio piacciono molto i patti. I patti non sono contratti. I contratti sono fatti per essere rescissi. Io faccio un contratto, però poi c'è sempre una clausola che si chiama clausola di rescissione. Se succede questo, se succede quell'altro, io posso tirarmi via. Nei patti di Dio no, di solito, perché Lui non rescinde mai, mai. E lui vorrebbe che anche noi ce ne andassimo via. Se pensate, uno dei patti che Dio ha stabilito è quello del matrimonio, a proposito. E in effetti nel patto del matrimonio non ci sarebbe la rescissione. Secondo Dio no, è un patto eterno. E invece tante volte noi ci piacciono più le vie d'uscita, no? Ci piace cambiare, ci piace tante cose, in tante cose. E Dio invece vuole fare... così, che noi possiamo vedere che Lui vuole un patto con noi, vuol fare un patto e vuole che noi lo accettiamo. Ecco perché desiderava in questo caso che ci fosse un'azione da fare. La domanda era, non bastava sapere che Dio aveva provveduto da una soluzione? Ok, certo, devo sapere che Dio ha provveduto a una soluzione. E poi accettarla. Accettarla non significa fare qualcosa o meritarsi qualcosa, ma semplicemente accettare. Sono stato morso? Bene, accetto questo patto che Dio ha fatto con me, guardo quell'asta con quel serpente di bronzo e sono guarito. Niente di più. Dio non vuole cose così troppo difficili da noi, mai. Non pensiate, no? Qua a Bologna usano, se passo l'esame vado su a San Luca a piedi, no? Per esempio. Ecco, lo possiamo fare, eh? Forse ci fa bene in effetti perché è una bella passeggiata, no? Poi c'è una bella veduta da lassù, bellissimo. Però non è Dio che ci chiede di fare questo, ok? Non è questo. Noi tante volte ci complichiamo la vita, vogliamo noi chiederci cose che Dio non ci chiede. E magari poi non facciamo le cose che Dio ci chiederebbe di fare, che sono molto più semplici, eh? Riflettiamoci. Avanti con le risposte. Niente, questo è tipo il gioco dell'oca, torna alla casella, no. Ho pensato che fosse meglio prima rispondere alla risposta C. La risposta C era perché è un serpente. Quindi andiamo avanti. Il serpente, perché il serpente? Il serpente rappresenta il peccato. Se pensate, è dal serpente che è venuta la tentazione che ha portato al peccato. Il serpente era la causa del peccato di Israele, e quindi Dio ha mandato quei serpenti a causa del peccato, in quel caso di Israele. E quindi il serpente è un pochino come dire, ma come, tu mi fai guardare al serpente e il serpente mi ricorda che io ho sbagliato. Mi ricorda del perché sta succedendo questo. Mi ricorda quello. E che non è molto bello, E ci fa male forse, però abbiamo bisogno anche di passare attraverso quello. Perché se vogliamo prima pentirci, dobbiamo renderci conto di ciò che nella nostra vita forse non era la cosa giusta, quella che abbiamo fatto. E quindi in questo caso qui vediamo che questo serpente comincia ad avere un senso, questo simbolo in quell'asta. Perché questo peccato, questo serpente, come il peccato, provoca la morte. Il serpente fisicamente morsicava e provocava la morte. E il peccato no? È la stessa cosa. È dal peccato che è subentrata la morte, vero? Vi ricordate? Se mangerete di quel frutto, di sicuro morirete. E quindi ecco che a questo punto quel serpente ha una certa simbologia che per chi lo guardava, certo era un simbolo di salvezza, ma gli ricordava perché erano arrivati fin lì. Ok? A questo punto possiamo andare alla risposta B. Vi ricordo la domanda, perché occorreva guardarlo? Perché guardare al serpente significava guardare il proprio peccato. Ma attenzione, se ci fermiamo solo qui non arriviamo da nessuna parte. Guardare il nostro peccato significa renderci conto dei nostri sbagli, punto uno. Ma se non c'è il punto due, ci deprimiamo e basta. Perché quante persone si rendono conto di aver sbagliato nella propria vita? Tantissime persone, vero? Però alcune si fermano lì e quindi di conseguenza la loro vita non riesce a risalire. Ma guardare al serpente significava anche credere che alla salvezza che viene da Dio, in questo caso. O no? È vero? Quindi guardiamo sì al nostro peccato, guardiamo sì al nostro sbaglio, ma guardiamolo perché Dio, per ricordarci che Dio ha perdonato, Dio ha cancellato quel peccato, ha posto un patto nel quale noi, se lo accettiamo, siamo salvati. In questo caso, guariti. Ok? Andiamo avanti. Non voglio essere tanto lungo. Siamo verso la fine. E dopo facciamo un discorso finale che è importante. Vai avanti, così leggiamo quello che ho scritto. In Prima Pietro, cosa è scritto qua? Qualcosa che ci siamo ricordati prima, durante la Santa Cena. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Quindi vedete quello che Gesù aveva detto prima: bisogna che, come il serpente, bisogna che anche il figlio dell'uomo sia posto in alto. Ebbene, a questo punto cosa succede? Che quando noi guardiamo, come guardiamo oggi alla croce, allora guardavano gli israeliti a quel serpente, potevano rendersi conto che era in quello era il peccato, e Gesù è stato fatto peccato, ha preso su di sé tutti i nostri peccati per buttarli via, per mandarli via una volta per sempre. Ed è meraviglioso questo, è meraviglioso, perché questo, vedete che già in quell'ambito, in quell'episodio che abbiamo letto questa mattina, già c'era il piano di salvezza di Gesù. Tanti secoli prima, già vedete che l'Antico Testamento, lo sapete, è un cartello indicatore verso Gesù. L'Antico Testamento è ovvio che non parla di Gesù apertamente, ma quando abbiamo letto il Nuovo Testamento e i Vangeli, ti si apre il cuore e vedi effettivamente il piano di Dio, lo vedi aperto, lo vedi proprio chiaro. E quindi questo, se vogliamo, adesso possiamo capirlo, no? Noi cosa facciamo poi in esseri umani? Di quel serpente di bronzo ce ne facciamo un bel idolo. E infatti è scritto in Seconda Re, non andiamo a leggerlo, che Ezechia dovette fare a pezzi, scritto così, fare a pezzi il serpente di bronzo, che secoli dopo era ancora rimasto lì, cioè, ok? Però cosa succedeva? Come al solito noi alla fine adoriamo il mezzo anziché Dio, no? E quindi addirittura fu questa, ve lo dico come nota di colore, perché alcune volte tendiamo magari poi ad adorare, nel senso buono del termine, il pastore o chi ci ha portato il messaggio di Cristo o una chiesa o una comunità o no. Siamo sempre solo dei mezzi, solo dei canali per fare arrivare il messaggio di salvezza di Cristo, ok? Come dicevo prima, Dio in quel caso si è servito di questo serpente di bronzo messo su un'asta. Altre volte non è successo così, ok? Quindi vedete che dobbiamo capire quello che è il cuore di Dio e comprendendo le ragioni per cui Lui ha fatto, comprendiamo molto di più dopo, ci serve. Ritorniamo però adesso, ultima slide, ritorniamo qua. Perché voglio ritornare qua? E anzi, chiedo a un volontario o un paio di volontari se possono distribuire questi. Sperando ce ne siano una testa. Quel foglietto cosa vi serve? Vabbè, io ogni tanto quando sono qua, qualche volta do questi fogliettini da portarvi a casa, eh? Vi do i compiti a casa. È perché, come in questo caso, Dio ha convertito la maledizione in benedizione, l'ha fatto, credo, anche in tante occasioni nella nostra vita. L'ha fatto nella mia vita. Come abbiamo letto, abbiamo cantato stamattina in un bellissimo canto, Dio ha cambiato il pianto in gioia. È vero, Daniela? Beh. E quindi quando Lui lo fa in una maniera ottima, in una maniera perfetta. E quindi io penso che sia buono ricordarcelo, perché io mi sono reso conto, io stesso per me, che tante volte non mi ricordo più di quello che Dio ha fatto. E tante volte succede che noi ci deprimiamo, siamo tristi, ma dobbiamo ricordarci ciò che Dio ha fatto. Perché quando Dio fa una cosa, noi cominciamo a conoscere Dio, cominciamo a conoscere chi è Lui, e quindi possiamo avere speranza e fiducia nel futuro. Perché non è sempre facile, la vita, lo sapete. Il mondo che c'è fuori è un mondo comunque tante volte forse crudele, vero? E quindi abbiamo bisogno di sapere questo. E quindi io in questo foglietto vi ho solo riportato questo versetto chiedendovi qual è stata la tua esperienza, qual è stata? Non tenertela solo per te, condividila. E dov'è che potete condividerla? Io vi faccio un esempio, potete farlo anche durante gli incontri nelle case. Non solo, non voglio dire che dovete farlo solo lì, ma negli incontri nelle case io spero e auspico che tutti o la maggior parte di voi possano partecipare agli incontri che avvengono durante la settimana. Gli incontri nelle case sono incontri con poche persone, con più intimità, no? Con più amicizia forse anche, e quindi è bello poter... Noi l'abbiamo fatto, qualche settimana fa l'abbiamo fatto, eravamo a casa di Alessandro, che oggi non c'è, eravamo andati fino a San Felice sul Panaro, e l'abbiamo potuto fare. Qualcuno di noi ha condiviso qualche cosa ed è stato molto bello, perché tu sai quello che Dio ha fatto nella tua vita, ma è bello sapere, capire e vedere quello che Dio ha fatto nelle altre vite. Questo ci incoraggia. Abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di essere incoraggiati nella fede. Abbiamo tanto bisogno, perché quello che c'è fuori non ci incoraggia per niente, anzi ci scoraggia, ci rende timorosi, ci fa paura, Le notizie che ci sono sempre notizie sconvolgenti, ma noi sappiamo in colui che crediamo in Cristo, dobbiamo conoscere questo, e quindi è importante che noi ci rendiamo conto e ci ricordiamo di ciò che Dio ha fatto in noi. Quindi è con questo versetto che io desidero che voi ve lo possiate portare a casa e possiate magari anche fare, se volete, quello che vi ho scritto. Il nostro Dio convertì la maledizione in benedizione. C'è un ma prima, C'è un ma. Tutto quel che è successo prima, magari cose non tanto belle, difficoltà, ma Dio mette un ma a un certo punto nella nostra vita. E questo ma è benedetto. È un ma benedetto. Mi ricordo tanti anni fa che venne un pastore dalla Repubblica Centrafricana, Capù, che predicò su questo. Dice, prima le cose erano così, ma a Dio spetta l'ultima parola. È Dio che mette il punto alla fine della frase, non siamo noi. È Dio che lo mette. Lasciamo che quel ma possa essere benedetto da Lui. C'erano le lacrime, c'era la depressione, c'erano le difficoltà, c'era la mancanza del lavoro, la mancanza di tante cose, ma Dio convertì la maledizione in benedizione. Amen. Bene, siamo benedetti tutti quanti nel nome di Gesù. Amen.